L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
E come ogni venerdì si torna a parlare di arte, lo si fa sempre con il nostro Claudio Cavalieri, che è qui. Buonasera Claudio.
Buonasera Vito.
Sempre bello scattante.
Sì, grazie.
Prego, figurati, anche perché oggi abbiamo avuto a che fare con corse sotto la pioggia, tu ed io, è stato
con
bellissimo.
Con le carte.
Quindi siamo incartati, diciamo così. Sì, va bene, invece hai un ospite.
Sì, ho un'artista donna che è di origine veneta.
Bene.
Poi una cicogna l'ha portata qua nel nostro Trentino, ma
si è sbagliata strada.
Ma Carlotta ci spiegherà un po' il suo iter.
Va bene. Buonasera Carlotta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Bene, allora buon lavoro.
Buonasera ascoltatori. Questa sera, diciamo sabato scorso, abbiamo fatto una puntata particolare dove abbiamo parlato della rivista Arte Trentina, che è più da un anno che opera nel Trentino, e avevo detto che sarei molto contento se avesse un futuro, perché è veramente una vetrina e un percorso editoriale molto interessante. Questa sera abbiamo Carlotta.
Buonasera.
È un'artista di origine veneta e da
10 anni circa.
Quanti anni?
10 circa.
10, sei nel Trentino?
Sì.
Io la conosco per altri motivi, un po' legato alla famiglia allargata, così. E fra l'altro abita anche qua vicino alla radio, perché abita qua al Biscione.
Certo.
E mi fa piacere che Carlotta riesce a essere qua in questo appuntamento vetrina sull'arte trentina che abbiamo iniziato l'anno scorso. Io direi che la prima domanda potrebbe essere un po' la tua formazione, perché io sono andato a vedere, hai una formazione decisamente molto interessante.
Mm-hmm. Ho cominciato ai tempi con il liceo artistico, e poi con l'università alla fine ho scelto di fare l'accademia, e ero un po' indecisa se fare restauro e andare fuori città, andare a Firenze o a Roma, ma poi sono rimasta legata a Venezia e alla famiglia. E quindi ho portato a termine l'accademia, e nel mentre ho fatto un corso di intaglio del legno, e nello specifico ci hanno insegnato a fare cornici intagliate in stile 700. E niente, poi ho cominciato un percorso nel campo del restauro, di affreschi in modo particolare. Poi che i cantieri finiscono, e allora ho detto: ma sì, dai, proviamo a fare un corso di stucchi e marmorini, che ho detto, visto che sono nell'ambito del restauro e può tornare utile. Allora ho fatto quest'altro corso, ho lavorato per lo stesso per un'altra ditta un periodo, e poi mi sono aperta una mia piccola attività, e così poi ho chiuso dopo sono capitata qui, ecco, tutto qua.
Sì, io...
mentre ho fatto anche un corso di doratura, perché sapendo intagliare il legno ho detto: perché lasciare solo le cose a metà? E allora ho imparato a fare anche la doratura tradizionale da un maestro senese, e mi è piaciuta, avevo un'attrazione, io ho un'attrazione per le tecniche, proprio mi piace imparare le tecniche.
Sì, io leggendo anch'io un po' la tua biografia, mi sono fatto un po' questa idea, dopo mi dici se è vero o no.
Uh-huh.
Io sono convinto che probabilmente, nella tua zona non c'era un istituto d'arte?
Sì, ecco, c'era.
Perché se facevi l'istituto d'arte, probabilmente il fare era molto più consistente che non facendo il liceo artistico.
Sono andata al liceo artistico un po' per ripicca nei confronti dei miei professori delle medie, perché mi avevano sottovalutata.
È un classico questo.
E allora,
è un classico.
Ecco, certo. Allora per ripicca, siccome mi hanno detto tu il liceo artistico non riuscirai a farlo perché è pur sempre un liceo, per ripicca ho scelto il liceo artistico.
Ecco,
e dopo anni ho trovato una mia professoressa e mi ha detto su di te c'eravamo proprio sbagliati, e quella è stata una grandissima soddisfazione.
Esatto. E questo è un classico errore, diciamo, guarda, te lo dico da ex insegnante delle medie. Ci sono all'interno della scuola, diciamo, chi decide di fare la scuola d'arte di solito non è mai ben visto. E dopo spesso volentieri ci sono anche i genitori che tirano indietro, perché chiaro, i genitori hanno una logica dove preferiscono che fai una scuola dove hai un lavoro in mano. La scuola d'arte, ti dico, dopo cosa fai? Mangi con l'arte?
Sì, ma per fortuna io ho avuto due genitori, io penso che mi ricordo sempre, mia mamma quando ho finito mi fa: io a casa non ti voglio, mi fa, o continui o vai a lavar scale. Questa è stata la frase, mi ha detto: fai quello che vuoi, però porti a termine quello che scegli. E è stata proprio una mamma intelligente, nel senso, conoscendomi, conoscendo forse anche come sono fatta, a un liceo classico scientifico probabilmente non ce l'avrei mai fatta. Mi ha detto: fai quello che vuoi, ma portalo a termine.
Sì, io avevo iniziato il discorso dicendo proprio che probabilmente... tu, chiaro, per motivazioni familiari, diciamo, legate alla vita, hai fatto la scelta del liceo, perché se facevi un istituto d'arte sicuramente certe cose probabilmente legate al fare le facevi,
sì.
E probabilmente comunque ti mancava questa cosa, e dopo le occasioni che hai avuto, diciamo, i corsi e cose varie, l'hai presa al volo, perché probabilmente per conto mio sei una persona che probabilmente il concetto del fare lo hai dentro.
Sì, sì, a me piace muovere le mani, diciamo, ecco, far le cose, provare a creare una cosa che c'è, la soddisfazione di fare una cosa che prima non c'era, perché l'hai creata tu con le tue mani, cioè imparando delle tecniche. Quindi più tecniche impari, dopo più riesci a mettere in pratica l'idea, diciamo, che hai in testa. Non so,
quello che stai dicendo direi che è proprio basilare, diciamo, se uno a un certo punto sceglie di fare un po' una carriera artistica, che poi diventare famosi o non famosi è un altro discorso. È proprio legato al fare, alla conoscenza delle tecniche, e sperimentarle, provarle tutte, perché è una base che ti serve, poi tu deciderai di fare qualcosa, metti la creatività,
certo,
perché è fondamentale, però
proprio.
Se non hai la conoscenza, se conosci una tecnica sola, diventa un po' un problema.
Sì.
Va bene, io direi che già all'inizio mi piace molto questo discorso. Poi però sono curioso, perché probabilmente tu, diciamo, nel disegnare probabilmente eri già capace, probabilmente dalle elementari, dalle medie, penso, o no?
Ma insomma, dai, sì, me la cavavo, ma non questa gran io non mi reputo una gran talentuosa nell'età della scuola, delle medie, quell'età.
Non hai avuto un insegnante che ti ha indirizzato
No, non mi ricordo.
Non ti ricordi?
Professore,
se non te lo ricordi vuol dire che
non era.
non è brutto dirlo, vuol dire che non ti ha dato molto.
No, al liceo ricordo con piacere un professore. E mi stava proprio simpatico, mi piaceva anche i lavori che ci faceva fare, quello sì, però al liceo, alle medie non...
No, se non hai il ricordo vuol dire che non sei stata fortunata.
No, probabilmente no.
Va bene, direi che vuol dire che in poche parole la tua creatività, la tua espressività probabilmente è maturata un po'
forse
più avanti,
dopo,
verso dopo le medie,
dopo,
diciamo,
le medie.
Vabbè,
insomma, basta trovarla.
Esatto, brava, l'importante è trovarla, perché può darsi che covava all'interno, però non, in qualche motivo non riusciva a venire fuori, perché ci vogliono anche delle persone che ti stimolano a provare a vedere, che non ti facciano solo osservazioni negative, positive, perché
sì, che ti incoraggino.
Spesso volentieri si fa, specialmente quando si è giovani, si riesce a fare molto di più se ti danno un incentivo, anche se hai fatto un piccolo passo, che non l'aspetto negativo. L'aspetto negativo ti taglia le gambe
e
ti mette in crisi, sì. Basta. Va bene, andiamo avanti. Perciò, diciamo, sicuramente, diciamo, la domanda che poi bene o male ne abbiamo già accennata, hai provato anche altre tecniche.
Sì. Ho fatto l'accademia in sezione decorazione, perché mi affascinava questa decorazione. Ho detto, mi insegnano a fare i trompe d'oeil, no? Quindi imparerò questa tecnica piuttosto che quella. Poi in realtà c'era tipo installazione, non erano le tecniche che volevo imparare io, le mie tecniche che avevo in mente, insomma. Però dai, l'ho fatto, facevo degli acquerelli 1,70 m, erano tutti sul blu oltremare grigio di pine, non mi schiodavo da lì, e creavo delle atmosfere con delle parti più scure, delle zone più chiare, con una mia gestualità, che alla fine era sempre una sfera, un ovale, sempre sul rotondo, con dei segni, dei punti, dei grafi, e questa gran parte di questo disegno, diciamo, era occupata dalla parte grafica, dallo scrivere. Scrivevo sopra i miei pensieri, le mie sensazioni, le mie idee, in modo confuso, una parola qua, una su, una giù, una sparsa, sovrapposta, fitto, diradato, in modo che nessuno capisse cosa c'era scritto. Neanche io non riuscivo a capire cosa avevo scritto. Era proprio l'esternazione di quel momento.
Direi che io, mentre parlavi, la mia mente, chiaro, ha cercato di crearsi una mente, una visione all'interno del mio cervello. Ma direi che, diciamo, per conto mio, se già dopo l'esperienza iniziale hai fatto, diciamo, questo tipo di esperienza con l'acquarello, già l'acquarello, che è una tecnica vecchia, e perciò l'hai fatta con una mentalità moderna, in più, da come me l'hai descritto, hai fatto della poesia visiva, che anche questa è un ulteriore elemento, diciamo, verso la contemporaneità. Io questa cosa te la dico perché ho visto, diciamo, delle tue opere, ho visto anche prima della chiusura totale delle opere che hai messo fuori al Dorian Gray. Perché per conto mio la tua caratteristica è che, diciamo, hai probabilmente un riferimento espressivo con qualcosa di antico, però sei una persona che vive negli anni 2000, perciò cerchi di mettere dentro
un po' di modernità.
E questo mix, per conto mio, è vincente comunque. Perché le ultime opere che ho visto sono delle nature morte, è una cosa che va avanti da secoli, e dici, vabbè, come farà a portare qualcosa di nuovo? È come lavorare sulla figura,
certo.
È molto difficile portare qualcosa di nuovo. Però io sono convinto che la tua creatività, la tua espressività nel fare questi soggetti è una cosa molto interessante, molto stimolante, anche per le persone.
Sì, hanno tutta una storia, uno vede la natura morta, però in realtà dietro c'è tutto un pensiero. Sono gli oggetti, quegli oggetti, magari a me piacciono i fiori. Dietro i fiori ci sono secoli di simbologie, quindi mi piace usare il fiore per la sua delicatezza e per la sua caducità, sì, per, ecco, per esprimere qualcosa. Quindi tutti i miei quadri, dietro uno si dice ah, una natura morta, però per me ha un significato che magari può essere un fatto personale, quindi non è così esplicito a tutti. Cioè, poi mi piace che la gente guardi e lo prenda un po', che lo faccia un po' suo, no? Che ci veda dentro qualcosa che magari gli è accaduto, che gli dia una sensazione.
Sì, direi che l'artista mette un'idea, anche qua è una cosa vincente per conto mio, se la persona vede solo quello che fai tu, ma se in realtà va al di là e recupera delle cose legate
al suo vissuto, certo, sì,
è il massimo, diciamo l'input che deve dare l'arte. Non deve essere solo una mera copia e lo spettatore vede solo quello.
Sì, però dopo c'è chi magari, non so, legge il titolo e capta, e c'è chi magari non ci dice ah, bello quel fiore con la tazza, cioè e basta, cioè, e magari dietro c'è quel fiore, per me almeno quel fiore ha quel significato, quella tazza lì vicino ha quel significato, e quindi può esprimere qualcos'altro oltre il fiore e la tazza, insomma.
Ma direi che anche le nature morte che fai comunque sono legati a un ambiente casalingo, comunque.
Sì, io dipingo in casa,
Perciò, ma anche allora i soggetti li recuperi in casa? O sono dei ricordi, delle memorie che hai?
No, io mi metto tipo una specie di alzatina, e metto gli oggetti, i fiori su questa alzatina, preparo una specie di scenografia con i fondi, il dietro e il sotto, così poi faccio un sacco di foto da angolazioni diverse, magari in diversi giorni in diverse ore della giornata per guardare la luce, e poi appunto, siccome i fiori non è che durano tanto, io sono un po' lenta nel mio lavoro, allora mi faccio una fotocopia a colori e con la squadrettatura mi riporto sulla tavola, perché dipingo sulla tavola di legno e non sulla tela, non mi piace, l'antichità ritorna, con la preparazione a gesso di Bologna e colla di coniglio, e mi riporto il disegno e da lì comincio con i colori ad olio a dipingere.
Ma direi che anche qua, mentre spiegavi, direi che la tua formazione, il tuo modo di impostare il lavoro è proprio classico, legato dal mondo della decorazione.
Sì.
Non è un mondo, diciamo, che viene fuori libero, legato al disegno libero. No,
sono un po' metodica sul lavoro. Cioè, ho tutte le mie regole, allora la tavola, poi avendo fatto il corso di doratura, che mi ha sempre affascinato, finalmente hanno fatto un corso e sono riuscita a seguirlo, quando poi ho imparato quella tecnica che usano per preparare le cornici da dorare o anche le icone, perché la tecnica bene o male è la stessa. Io l'ho trasportata per, come dicevi tu, imparo l'arte e la metto in quel che mi serve, no? Quindi faccio la preparazione della tavola come per le icone. Con i tempi, con i vari strati, perché faccio 3-4 mani di gesso e colla, poi hanno i loro tempi, aspetto, levigo, asciuga e tutto quanto, insomma.
Ma comunque avere una tavola e non avere una tela è importante, perché dipingere su una tavola è meglio che lavorare su una tela, perché la tela è morbida.
Infatti a me non piace
proprio. Diciamo, è una tecnica diversa, e per conto mio, col tipo di pittura che fai tu, che è molto legata alla realtà, diciamo, non dico non è una fotografia, perché in realtà non è, no? Però comunque è molto figurativa,
sì.
E lavori meglio e diciamo e l'aspetto tecnico lo riesci a realizzare meglio sulla tavola che non sulla tela.
Sulla tela, sì, sì. Io ho provato sulla tela solo una volta e non mi è piaciuto proprio per niente. Perché poi la tavola, il gesso assorbe un po' il colore, e non so, è tutta una serie di... una piccola alchimia per me, no? Non so, come qualcosa di magico che, non so, ti assorbe, sei lì, dipingi, riesci a fare delle velature, riesci... Io la tecnica ad olio l'ho imparata da sola, sì, ho fatto un'accademia, ma non me l'ha insegnata nessuno un po' di anni fa. E prima mi chiedevi come mai dall'astratto sei passata al figurativo così, no? Mi ero accorta che ultimamente facevo sempre le stesse cose, cioè sempre lo stesso gesto, come se fossi un po' arrivata, no? Su quell'atto. Allora un giorno ho detto no, così non va bene, non si può andare avanti perché faccio sempre le stesse cose. Ho tirato via tutto, ho preso un'arancia e un bicchiere, me li sono messi lì e ho cominciato a farmi gli schizzi a matita come facevi al liceo, a scuola, con le proporzioni, le luci, le ombre, eccetera, eccetera. E poi pian pianino mi sono fatta prendere la mano, ho detto ok, allora adesso che mi sono un po' rimpadronita del figurativo, del disegno figurativo, metto un po' le cose secondo le mie idee. E poi da lì appunto mi sono appassionata, ho detto ascolta, provo l'olio che volevo sempre provarlo, e ho detto vai, prova, e tanto non vede nessuno e se viene mal ti butti via o rifai, cioè non... E allora prima è venuto un po' così, il secondo un po' colà e il terzo è venuto meglio e è così.
Questo, diciamo... Se tu sperimenti e dopo insisti, a un risultato arrivi. Dopo è chiaro che ci vuole del tempo, ci vuole un po'
sì,
di pratica,
certo.
Ma quello è normale, vuol dire che sentivi l'esigenza di fare date cose.
Sì.
Perciò se tu diciamo mentalmente eri convinta, a un risultato arrivi.
Sì, sì, perché magari uno ti insegna, ti spiega. Magari non so, diciamo tra virgolette, dei trucchi, dei suggerimenti, come fare certe cose. Io me le sono un po' lette, un po' sperimentato, un po' guardato.
Per gli ascoltatori, per esempio, per andare a vedere delle immagini, mm-hmm. Hai un sito, le hai su Facebook?
Io le ho su Facebook, la paginetta è Carlotta Morucchio Artist, e andate a guardarmi lì.
Difatti direi che è decisamente positivo. C'è pausa? No? Sì? Allora pausa, Vito. What if I never run into you? What if you never smiled at me? What if I had noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a guy like me doing in a place like this? I could have just walked by. Who would have thought? What are the chances that we'd end up dancing at 2 in a million, at once in a life, that I could have found?
il ritorno dei Backstreet Boys. Allora Claudio, seconda parte di questa bellissima trasmissione.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Carlotta. Fra l'altro Carlotta, beh, un bel nome impegnativo, storico, storico, giusto?
Eh sì.
Interessante anche questa cosa. Vabbè, e io direi che sull'aspetto tecnico, diciamo, in realtà hai spiegato tu molto bene, per conto mio, che tipo di lavori riesci a fare. Ecco, io volevo fare un'osservazione che, per conto mio, diciamo, io mi sono fatto questa idea. Lo spazio che usi, diciamo, della tua opera, perché tu tendi a fare delle opere tendenzialmente che non occupano tutto, diciamo, il quadro, mm-hmm. diciamo, lo spazio.
Sì, solo la parte centrale.
Usi
di
la
solito,
parte centrale. Sì. E direi che io, vedendo come utilizzi lo spazio esterno, come dicevo prima, è una cosa moderna che però recuperi delle cose legate molto alle avanguardie, perché io mi sono fatto un'idea che il movimentare questo spazio potrebbe essere addirittura quasi legato un po' al cubismo, al futurismo, mm-hmm. cioè quando hanno iniziato a cambiare l'utilizzo dello spazio all'interno del quadro. Perciò, per conto mio, questa scelta tua di usare lo spazio piccolo, quasi fosse, non dico una miniatura, comunque un piccolo quadro, che perciò permette molto allo spettatore di concentrarsi su quello che fai, figurativo, e dopo la mente esce dalla tua opera, però anche questo uscire non è un uscire neutro, è movimentato, perché ho visto che usi delle tonalità molto leggere, però fai dei piccoli contrasti, spezzi, mm-hmm. Lo movimenti, e per conto mio è, diciamo, come lo dico, una scelta creativa molto, molto valida.
Sì.
Poi se recuperi un po' il tuo bagaglio legato alla formazione della decorazione e riesci a metterlo, per conto mio potrebbe essere già un'altra cosa molto positiva, perché vai a recuperare delle cose pratiche che hanno legate al fine 800, 900, mm-hmm. però riportarle nella contemporaneità e dargli un'altra visione, anche questo è un bel diciamo scelta creativa che potresti fare. Questa è un'idea che ti do, mm-hmm. e sono convinto che se tu sperimenti queste cose piano piano vengono fuori. Ecco, io un consiglio che ti do: di solito quando sperimenti che vuoi cambiare, dare una svolta a quello che stai facendo, cerca sempre di farne almeno 2-3 opere, mm-hmm. e dopo lì fai la scelta.
La scelta, ok, dai.
Perché una sola è difficile. E anche qualche considerazione di qualche persona che conosci dell'ambiente, che può dirti sì, no,
un
non
consiglio.
So, diciamo, lo scambio di idee è sempre, sì, un fatto positivo.
Sì,
ecco.
Sì, certo, è costruttivo.
Vabbè, perciò io direi che, da come mi hai descritto comunque la tua storia, diciamo, per te fare arte è una cosa molto importante.
Sì, 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 decisamente, è la valvola di sfogo.
Ma di sfogo o anche proprio, perché io spesso dico arte è vita, vita è arte, non è solo uno sfogo mentale.
No,
è un'esigenza.
Sì, è un'esigenza, per me è un modo per estraniarmi. Io una volta parlavo con una signora che dipingeva e mi fa: io quando mi metto davanti al cavalletto penso. Io gli ho detto: guardi, le faccio, per me è l'esatto contrario. È il mio modo per non pensare a niente, perché sono talmente concentrata in quello che sto facendo che riesco a estraniarmi da tutto e da tutti. Proprio è il mio momento. Io so che quando mi metto là può venire giù la casa che io sono là, cioè non c'è niente che mi distrae.
Penso che anche a te ti capita, vado lì 10 minuti, un quarto
sì,
d'ora.
Sì, passa 4 ore. Così.
Direi che direi che questa cosa è proprio...
ti metti là alle 2 e dici, ma sono già le 7? Sono passati 10 minuti. Così, sì, sì.
E le persone comunque, diciamo che non sono nell'ambiente, non riescono a capirla questa cosa, Perché comunque anche penso che sia anche comunque a un musicista quando si mette, che crea, che
sì,
prova,
sì,
suoni
così. Vedi che è proprio il procedimento creativo che ti assorbe completamente.
E giustamente ti stacchi da tutto dalla realtà e entri in un mondo che io dico sempre è un mondo che siamo fortunati di battere, anche se per tanti motivi è un ambiente, un mondo che non è proprio così facile, ti può dare dei riscontri reali, però non tutti riescono a capire, cioè diventa complicato.
Sì, sì, ma al di là di quello dopo di riscontri che tu riesca ad arrivare da qualche parte, che piaccia o non piaccia, a me personalmente non interessa tanto, cioè non è che mi interessa fare per arrivare a fare una mostra in un posto importante. Io lo faccio fondamentalmente per me, dopo degli altri cioè mi interessa il parere di una persona che ci capisce dentro, di un consiglio, di un, come dicevi tu, di un confronto, però fare per esporre, se è quello che tu volevi intendere, non è il mio obiettivo finale.
Ma io ti dico, per esempio, a me capita questa cosa, per esempio, quando io lavoro, è chiaro, non avendo dei progetti, cioè lavori perché ti piace lavorare.
Certo, perché ti piace fare.
Poi, quando, per esempio, decido per qualche motivo di, per esempio, specialmente legato a una personale, di fare una personale, in realtà, quando mentalmente faccio questa decisione, per me la mostra è già fatta. La rogna è dopo... pensare,
scegli.
Devo fare la scelta, devo portare i quadri, devo allestire, devo pensare al comunicato stampa, cioè tutto il contorno diventa problematico. In realtà quando decido, perché non è che faccio neanche tanto la scelta di quadri, ma quando decido faccio questa mostra con 10-12, per me è già finita, perché è nel discorso mentale,
sì, sì.
Cioè quello che viene dopo è la fatica di fare
di
arte
fare
perché se tu pensi che ecco, poi quando imbastisci una mostra in realtà la consumi dopo. Ecco, per me diventa molto positivo quando fai le personali, quando recuperi anche delle opere, per esempio, che hai fatto anni addietro, che vai a rivedere cose che hai fatto, perché no, non tutte le opere le hai sotto occhio,
certo.
E è di stimolo per andare avanti e riprendere delle cose,
dei discorsi che magari avevi già affrontato ma che li rivedi sotto un'altra luce,
perché
quindi rielabori.
Anche tu hai questo tipo di...
non tanto, non rielaboro, no. Non guardo tanto indietro,
no. Io probabilmente sono un po' più vecchiotto, però io per esempio anche ultimamente ho fatto una piccola antologica, recuperarmi opere di 30 anni fa, degli anni 90, è un fatto positivo, e dici, però strada non ho fatto, però ho fatto lì, potrei modificare, recuperare delle cose che non hai approfondito sperimentalmente,
certo.
È fondamentale. Proprio per andare avanti, per esempio, io almeno ormai lavoro così.
Certo.
Dopo, chiaro che il sperimentare è fondamentale,
sì.
Cioè devi provare, anche perché comunque...
Anche un po' per rinnovarsi, perché altrimenti, come è successo a me con le acquerelle, ero arrivata a un punto che ero sempre lì, facevo sempre la stessa cosa, probabilmente avevo bisogno di un rinnovamento. Allora, invece di rielaborare, ho tagliato completamente e ho proprio chiuso e ho cominciato una cosa completamente nuova.
Comunque sarei curioso di vederli, perché già che mi hai detto che facevi degli acquarelli di grandi dimensioni,
volentieri,
non sono tanti che fanno questa cosa, perché
li avevo esposti al simposio nel 2002, è stata la mia prima mostra personale qui a Trento.
Non ho avuto l'occasione di vederla,
ma neanche non ci si conosceva ancora, penso, quei tempi, quindi
sì, era perché sennò io sono veramente curioso di vedere, perché probabilmente può essere anche di stimolo anche a
ma
me.
Ma sì, certo, perché cioè no,
vedere,
è bello
vedere le opere degli artisti così, o delle fatto positivo.
Sì,
diciamo.
Sì, cioè, come si diceva prima, ci si confronta, ci può essere di spunto, no? Di idea, o quello che fa uno.
Poi volevo. Anche qua, per esempio, il salto dal Veneto al Trentino, per esempio, nel mondo artistico, ti ha creato dei problemi, o sei stata fortunata che hai trovato delle persone che ti hanno dato delle piccole indicazioni, che hanno cercato di inserirti, o hai dovuto arrangiarti?
Allora, il salto è stato perché ho una cara amica che ha fatto l'accademia con me a Venezia e siamo diventate amicissime, e a distanza di tanti anni ci si frequenta, ci si sente tutto quanto. Quindi con quell'amicizia lei è qua di Trento e mi fa: dai, organizzo una mostra, vieni anche tu. E allora così è cominciata. Poi ho conosciuto il fratello di un suo amico, è nata la scintilla, molti anni dopo è nata la scintilla, e dopo, quando è stato nel 2010, mi sono fatto la scelta e mi sono trasferita. Ho lasciato, stufa di far su e giù, quattro ore di Valsugana.
Diventava pesante.
Diventava pesante ogni fine settimana, e allora...
Perciò,
ho chiuso giù il negozio.
Perciò in realtà è stato un artista, diciamo, trentino. Che ti ha permesso di entrare, di avere dei piccoli contatti perché sono contatti, perché sennò se uno...
Sennò se parti da zero qua è difficile. Ho visto i primi tempi che venivo qua, che ho fatto il giro, e nei vari negozi per chiedere se con il book, con le foto, vedere i lavori di restauro che avevo fatto, gli intagli e così, è stato molto difficile. C'è stata una signora che ha ancora un negozio e con cui mi ha dato fiducia, e dopo con lei è nata anche una grande amicizia, siamo amiche, abbiamo collaborato in più occasioni, però è stata l'unica che mi ha dato questa possibilità, insomma, di tutti i negozi che c'erano, che io ho fatto, che ho girato, insomma.
Ecco, io il discorso, ripeto, mi sembra di averlo già detto prima, il discorso della doratura io lo recupererei, perché è una cosa antica, che ha una tradizione secolare, però portata nella modernità, per conto mio, può essere una cosa interessante. Devi provare a sperimentare.
Bisogna sperimentare, che se con la foglia d'oro sperimenti male.
So che costa.
Costa, perché insomma,
non bisogna sbagliare.
Ma più che altro perché se uno fa con la foglia similoro, dici vabbè, però.
Prova con quella prima.
Sì, ma magari metterci un mese per fare un quadro, hai capito? E dopo metterci la foglia similoro. Ecco, quella volta che è venuta in negozio una signora e mi fa: perché vorrei la cornice intagliata a mano. Non c'è problema, progetta, disegna, fai, briga, preventivo, ok, me la può dorare a similoro? Va bene, gliela adoro a similoro, però non ha lo stesso sapore.
Ah beh, sicuramente.
Ho capito che i soldi, il budget probabilmente era quello che era, però piuttosto, a parer mio, me la tengo intagliata senza niente, piuttosto che averla magari a similoro con la tempera all'uovo, perché visto che c'ero facevo la tempera all'uovo, anche le cornici le decoravo con la tempera all'uovo, perché ho detto faccio una cosa fatta bene, è intagliata a mano, a loro zecchino, non faccio la decorazione con la tempera del tubetto, allora facevo le cose fatte bene per essere coerente con un certo tipo di lavoro, insomma.
Vabbè, dopo io direi, io sono andato poi a, a, prima di, diciamo, della trasmissione, sono andato a recuperare un po', diciamo, la tua attività e come mi era capitato con la prima intervista di ottobre, anche tu sei un artista degli anni 2000,
sì,
perciò del secondo millennio.
Secondo millennio.
Che cioè diventa...
sì. Proprio gli ultimi anni di accademia, ci sono le prime mostre con, anche con i prof magari che avevano dei contatti in altre città, e allora magari erano i professori che selezionavano certi, certi ragazzi all'interno del corso e davano questa possibilità di fare, di esporre magari un lavoro in una tal galleria. Mi ricordo la prima deve essere stata a Roma, in una galleria di Trastevere.
Un'altra curiosità, ad esempio, è più difficile uscire dal Trentino o quando eri nel Veneto, fuori da, dal tuo territorio, diciamo, o è la stessa cosa?
Ma mi sa che siamo lì, sai?
Siamo sempre lì.
Siamo sempre lì. E... non vorrei sbilanciarmi.
No, perché, ma
no,
e poi...
perché secondo me, cioè, io sono proprio così diretta, se non hai le conoscenze, e mi dispiace dirlo, ma che sia Trentino, che sia Veneto, che sia qualsiasi altra parte, se non hai le conoscenze che ti buttano avanti, è difficile, secondo me, dopo
sì,
sarà forse anche questione di fortuna.
Sono pochi gli artisti che sono fortunati, che sono seguiti da, diciamo, da una persona
che
pensa al contorno di quello che è arte e tu pensi a fare,
a
l'arte,
fare l'arte.
Però sono poche le persone che si permettono. Cioè, anche tu ho visto che nel curriculum, diciamo, hai spulciato nel mondo del web, hai partecipato a delle rassegne, dei premi,
sì.
Però visto che, diciamo, la tendenza è comunque di uscire anche dal Trentino,
sì,
non
sì,
solo...
ma per provare, perché magari dici, non so, è... il partecipare a un concorso, secondo me, è un mettersi in gioco. Come dire, se vengo selezionata vuol dire che comunque quello che faccio può piacere. Non so, io la vedo un po' così.
Io come logica sarebbe corretta.
Questa è la mia.
Però da un po' di esperienza che ho, per conto mio, è anche difficile questo discorso, perché ultimamente vedo che questa logica non è detto che sia,
non dico vincente, però...
ma neanche positiva, perché è diventato anche difficile capire che scelte devi fare. Per conto mio è abbastanza un terno al lotto. Io per esempio uso sto sistema, essendo che ho la fortuna di conoscere anche molti artisti fuori dal Trentino, mi informo se ci sono degli artisti in zona che hanno partecipato, e se vale la pena, se il gioco vale la candela, e se no lascio perdere. Perché, ecco, per conto mio il contorno, come dico, è sempre più difficile, più difficile capire le scelte che devi fare. Come, è brutto dirlo, è anche molto difficile decidere dove esporre a Trento, perché ormai in questi 5-6 anni ormai
non c'è più niente.
E lì è un grosso problema.
Ah sì, perché quando hai fatto le due mostre negli soliti due spazi, non è, come dici tu, non è che ci sia un...
Sì, o devi programmare, ci sono questi pochi spazi pubblici che devi programmare un anno per l'altro,
sì.
Non è che è una cosa che puoi decidere nell'arco di 2-3 mesi.
Certo.
E poi, fai parte di qualche associazione o...
Ho fatto un periodo a parte di un'associazione, ho detto basta, mai più.
Okay.
Mai più. No, mi piace lavorare da sola, con i miei tempi, con i miei ritmi, quando voglio, senza dover, in un'associazione bene o male devi sempre render conto a qualcuno, perché l'associazione c'ha il presidente e quindi sei sempre legato a qualcuno. Invece io sull'arte non voglio essere legata solo a me stessa, con i miei tempi, i miei ritmi, la mia libertà di fare quello che voglio, quando voglio, senza l'impegno di dire oddio c'è la riunione, oddio bisogna far così o bisogna far colà, c'è da organizzare, come voglia mi organizzo a seconda dei lavori che ho e quando non ho voglia sto nel mio studio a muovere le mani e a dipingere.
Sì, ecco, mi spiace sentire questa cosa perché...
Forse non sono capitata nell'associazione giusta,
Sì,
molto probabilmente.
Io non... Vabbè, diciamo, io ho fatto parte di molte associazioni, di solito questa cosa, diciamo... Non si partecipa tutta la vita, di solito dura un certo numero di anni. Pausa, Vito.
Billy Joel con noi in questa serata. Siamo ormai in chiusura, Claudio, quindi davvero mancano pochi minuti per poter parlare ancora con Carlotta.
Beh, io direi che riprendiamo con gli ultimi 5 minuti. In questo anno particolare di pandemia che sicuramente, anzi è devastante, ho avuto occasione anche di su Facebook, su Messenger, telefonate di artisti fuori dal Trentino. È un disastro totale per il mondo dell'arte. Direi che sembra quasi che vogliano così fra le righe tagliare l'aspetto creativo, espressivo, perché non serve, perché è più importante altre cose, ma probabilmente possono essere delle azioni che faccio, però il risultato è quello. Quest'anno, diciamo, in quest'anno difficile, che cosa sei riuscita a fare a livello di esposizione, a parte lavorare a casa?
Allora, quest'anno sono riuscita a fare una piccola personale al Dorian Gray qua a Trento, e poi ho fatto,
che però è stata bloccata,
no, perché... è stata spostata in luglio, l'ho fatta a luglio praticamente,
quando hanno
riaperto a luglio e fino ai primi giorni di agosto, la prima settimana di agosto. E poi ho partecipato a un premio che avevo provato a mandare la mia candidatura, mi ha selezionata, al premio Cascella, che appunto per la via della pandemia quest'anno lo faranno in modalità diversa, e tutte le opere verranno selezionate, verranno stampate ed esposte in giro per la città.
È la modalità che tendono a fare
ultimamente, per non fare assemblaggi e posti chiusi, e allora la
si fanno diciamo le mostre delle foto delle opere.
Sì, esatto,
è l'unico sistema. E poi se sarà possibile faranno la mostra reale con le opere,
sì,
la faranno
più avanti. E poi io sono riuscita a fare una mostra a Ruere della Luna, in questa nuova galleria che è stata aperta poco fa, e che ha organizzato un'esposizione con gli artisti che volevano donare, mettevano a disposizione per la donazione delle loro opere, e il ricavato andava in beneficenza per l'emergenza Covid, appunto.
E progetti futuri? Direi che proprio in questo periodo è difficile.
Ancora no,
è difficile.
Poi con questo lockdown che abbiamo vissuto mi sono trovata un po' bloccata anche creativamente, e non sono riuscita, cioè ho espresso me stessa in un altro modo, ma non nella pittura, ma nel ricamo finalizzata alla pittura.
Sì, ecco, io per esempio invece questo periodo, per fortuna, la creatività non me l'ha bloccata.
Ecco.
Io non sono stato, eppure anche a casa mia si lamentano perché sono lì che ascolto i telegiornali, quanti morti, questo e quell'altro,
sì.
Però per fortuna, io dico, la mia creatività è stata quasi sì. Meglio, quasi... Diciamo l'aspetto creativo, diciamo, vederlo quasi come una piccola luce positiva, diciamo, per andare avanti, perché effettivamente tutta questa situazione non sarà una situazione che termina
sì,
breve.
Non si risolverà,
mi sa che va avanti,
in breve tempo no, di sicuro.
Sarà un disastro, come dico, proprio dal punto di vista artistico. Sono venuto a sapere di tanti spazi dove... diciamo devono pagare l'affitto e che non riescono a con le mostre, con le collettive,
tutto chiuso.
Per esempio anche delle amiche critiche che conosco da diversi anni a Firenze, anche loro sono state costrette, perché 4 mesi di chiusura,
certo.
Pagare l'affitto non riuscivano.
Perché gli affitti non è che si sono bloccati,
no.
È quello il problema.
E poi anche nelle grandi città, ma anche a Trento, se tu hai un locale, di solito l'affitto è piuttosto caro.
Sì. Non vorrei entrare più di tanto nel discorso, insomma, perché
perciò tu lavori a casa, alla tua stanzetta?
Ho la mia stanzetta, lavoro a casa. Quando inizia a fine febbraio, primi di marzo, sento l'aria di primavera, il rinnovamento, e, come i fiori, no? Arrivano i fiori e io comincio e poi vado avanti fin tipo ottobre.
Allora io direi che questa chiacchierata con Carlotta, ti ringrazio di essere
grazie,
stata presente.
Grazie a voi che mi avete
salutiamo
invitata.
Salutiamo il tecnico Vito che
ciao Vito, baci.
Col suo appoggio diciamo, e ci vediamo non sabato prossimo, ma mi pare sabato 7, mi pare.
Venerdì l'altro, sì, perché il 30 non ci
hai siamo. Un impegno professionale
a Ferrara.
Se va
tutto
bene,
va bene, perché se chiudono tutto sarà difficile. No?
Comunque, facciamo buonasera ai nostri ascoltatori.
Buonasera a tutti.
Ciao ciao.
E grazie.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.